Classici italiani. Da Francesco d'Assisi a Italo Calvino. Una produzione RSI. Rete 2 e USI. Istituto di Studi Italiani. Boccaccio. Con Carlo Ossola e Gilda Morra. Prima parte.
Sono Gilda Morra, sono una studentessa del Master in Letteratura e Civiltà Italiana qui all'Università della Svizzera Italiana a Lugano. Sono laureata in Lingua e Letteratura Straniera all'Università di Bologna.
Dico adunque che già erano gli anni della fruttifera incarnazione del figliuolo di Dio al numero pervenuti di 1348, quando nella egregia città di Fiorenza, oltre ogni altra italica bellissima, pervenne la mortifera pestilenza, la quale, per operazione dei corpi superiori o per le nostre inique opere da giusta ira di Dio a nostra correzione mandata sopra i mortali, alquanti anni davanti nelle parti orientali incominciata, quelle di innumerabile quantità di viventi avendo private, senza ristare d'un luogo, in un altro continuandosi, verso l'occidente miserabilmente s'era ampliata. Dico che di tanta efficacia fu la qualità della pestilenza narrata nello appiccicarsi da uno all'altro, che non solamente l'uomo all'uomo, ma questo, che è molto più, assai volte visibilmente fece. Cioè che la cosa dell'uomo infermo stato o morto di tale infermità tocca da un altro animale fuori della specie dell'uomo, non solamente della infermità il contaminasse, ma quello, in fra brevissimo spazio, uccidesse.
Ho scelto il Decameron perché il Decameron affronta il grande tema della peste, un male che colpisce indistintamente ricchi, poveri, colti, contadini, uomini e donne. Boccaccio affronta la questione della peste non come un letterato che guarda la questione dall'alto, ma come un uomo comune capace di raccontarla in forma di novella per poter allietare quegli animi sofferenti a causa di tal malanno. Ma la scelta di Boccaccio di raccontare la peste in forma di novelle è dettato dal fatto che Boccaccio si mette in stretto contatto con quelle persone, con quel popolo, con quel volgo che comunque subisce gli effetti della peste. Quindi si trova in una situazione di disagio, gente smarrita, perché comunque le donne hanno perso i propri cari, le mamme hanno perso i propri figli, famiglie comunque distrutte, quindi è una situazione di non facile gestibilità. Per questo motivo Boccaccio, come letterato, si mette davanti e dice: io voglio aiutare questa gente, come posso farlo? Quindi l'unico modo è la letteratura. E la letteratura quindi non è solo una forma alta che mira ad allietare solo gente colta, ma anche gente comune che ha bisogno di essere allietata. E quindi come lo fa? Lui raccoglie delle novelle, novelle raccontate da gente comune che vive la vita di tutti i giorni. Queste novelle non sono altro che un modo per allietare chi tornerà a leggerle, chi le leggerà per la prima volta, un animo che comunque è in quel momento disagiato. E lui cosa fa? Per poter dedicare quest'opera a tutti quegli animi, la dedica alle donne che in una situazione del genere sono state le prime a essere colpite, la dedica alle donne le quali sono forse più sensibili a tale tema e quindi sono le prime che possono essere allietate. E quindi la sua dedica che fa alle donne è una dedica universale. Io dedico il mio libro, la mia raccolta di novelle, il Decameron, a tutte le donne, perché io sono il poeta di tutte le donne, non di una singola donna che leggerà quest'opera.
Si ricorderà che Borges dice che i personaggi di Dante sono memorabili perché tutta la loro vita è condensata in un verso. Siena mi fe, disfece mi maremma. Ora quello che il Boccaccio innova in questa tradizione è, e lo leggiamo dal proemio della prima giornata, e fu questa pestilenza di maggior forza perciò che essa dagli infermi di quella per lo comunicare insieme s'avventava i sani, non altrimenti che facci il fuoco alle cose secche o unte quando molto vi sono avvicinate. È il primo poema corale della letteratura italiana, non solo perché era raccontato da una brigata di 10 giovani rispetto al Dante accompagnato da Virgilio o da Beatrice o da San Bernardo, ma perché soprattutto questo narrare è un narrare corale. E Dante è qui evocato anche perché era l'anno 1348, l'anno della peste, una delle pesti più terribili di tutta la storia europea, che arriva sin dal 1346 da Oriente lungo la via della seta e delle spezie, da Samarcanda a Costantinopoli e poi in Europa, e dicono gli storici che elimina dalla vita da un terzo a un 40% della popolazione europea, quindi una vera falcidie. Ed è straordinario pensare che il Boccaccio su questa morte, come abbiamo ascoltato, abbia creato una sorta di inno alla vita, un inno che ad un tempo di sfida dell'intelligenza contro la cecità della morte, e forse anche, vorrebbe il Boccaccio, una sorta di terapia, di medicazione della creazione artistica sulla crudeltà del non vivere. È anche l'anno che Dante direbbe nel mezzo del cammin di nostra vita, poiché Boccaccio era nato appunto nel 1313 e morirà nel 1375. Che dunque sia il testo cominciato nell'anno della peste, o che all'anno della peste si riferisca, un po' come l'anno del Giubileo 1300 per la Divina Commedia, è sostanzialmente identico dal punto di vista simbolico. Quello che conta è che Boccaccio colloca questa sua narrazione al centro esatto della sua vita, nella sua maturità. La sua biografia è relativamente semplice: egli è fiorentino, ma il padre lo manda a lavorare e a prendere esperienza di mercatante nella Compagnia dei Bardi, e quindi l'esperienza più importante per il Boccaccio sarà il soggiorno napoletano, quando ancora quindicenne e alle prime armi, e che lo marcherà per lungo tempo. Il ritorno a Firenze, appunto, è il ritorno segnato in particolare dall'esperienza del Decameron, e negli ultimi anni alternerà i propri soggiorni tra Certaldo e Firenze stessa, ove si consacrerà per un verso al recupero della tradizione mitologica classica con la sua genealogia Deorum Gentilium, che è la più grande enciclopedia che ci restituisce il mito classico greco e latino, e dall'altro lato il recupero della lezione di Dante, che ricordiamo è un Dante tutto settentrionale, poiché morto in esilio, e il testo trascritto in esilio, e che il Boccaccio ritoscanizza scrivendo anche una vita di Dante e un commento che lascia interrotto per la sua morte nel 1375, ai primi canti dell'Inferno della Divina Commedia. Sembrerebbe, con Dante e Petrarca, essersi chiuso il tempo della Chiesa e inaugurarsi con il Boccaccio quello del mercante, secondo la formula cara a Jacques Le Goff. Quel tenere insieme anima e mondo, come fecero Dante e Petrarca, sancito in ciascuno dalla preghiera finale alla Vergine, donna del paradiso per Jacopone, vergine madre figlia del tuo figlio, per Dante, vergine bella che di sol vestita, per il Petrarca, appartiene una coscienza liturgica del tempo che non è più quella del Boccaccio. Nel suo Decameron si dispiega il tempo umano, quello che deve essere messo a frutto, l'epopea dei mercatanti, la loro vitale esperienza di uomini e cose, l'intelligenza del gioco di parole, il peso del denaro, i vizi e le debolezze della natura umana, uomini di passione, di carne e di desiderio. Ma è anche un romanzo di formazione, poiché è l'occasione che occorre pigliare, sfruttare. Il tempo non rivela, come nella Divina Commedia, ma forma. Cimone, cito Boccaccio, dalla voce grossa e deforme e con modi più convenienti a bestia che a uomo, poco alla volta è redento dall'amore. Andreuccio da Perugia, e qui si sente l'esperienza napoletana dello stesso Boccaccio, da un'avventura all'altra acquista almeno una certezza di essere già, cito il Boccaccio, certissimo dei suoi danni. E per la prima volta il narrare, ancora più che nel mirabile modello del novellino, diviene cornice e fine di se stesso, cioè proprio del mettere in scena la parola umana, come nella novella nona della seconda giornata, un tema che sarà poi ripreso addirittura da Shakespeare, ove dalla brigata dei giovani fiorentini, raccolti in collina per evitare la peste, Filomena narra di un'altra brigata di mercatanti raccolti a Parigi a narrare, non già di avventure d'altri, ma del proprio vissuto, del creduto o del temuto. E qui va letto perché è una sorta di specchio degli specchi del Decameron. Erano in Parigi, in un albergo, alquanti grandissimi mercatanti italiani, qual per una bisogno e quel per altra, secondo la loro usanza, e avendo una sera, fra l'altre, tutti lietamente cenato, cominciarono di diverse cose a ragionare, ed un ragionamento in altro travalicando, pervennero a dir delle lor donne, le quali alle lor case avevano lasciate, e aggiungo io, chissà in quali casi e avventure. Ecco, a me sembra che qui il Boccaccio dia già una lezione di metodo sulla parola liberata dalla cosa, sulla parola che giustifica se stessa. D'altra parte, quasi tutto il Decameron è questo elogio della parola che costruisce la propria scena. Basterebbe ricordare la mirabile novella finale del Decameron, quella di Griselda, che verrà tradotta in latino dal Petrarca e consegnata in fondo a tutta l'umanità, nella quale il Boccaccio non solo consegna il finale del proprio narrare, ma consegna soprattutto la sua lezione, non soltanto narrativa ma anche politica, e credo che valga per suggello il Decameron stesso. Che si potrà dir qui se non che anche nelle povere case piovono dal cielo dei divini spiriti, come nelle reali, di quelli che sarian più degni di guardar porci che d'avere sopra uomini signoria. Ecco, questo tono umile del guardar porci non è dal Boccaccio applicato agli uomini di basso censo, ma è soprattutto applicato a quelli che hanno signoria e non la meritano. E questa è certamente la grande lezione del Boccaccio. Non si tratta tuttavia di pensare al Decameron soltanto come a un dispiegarsi del realismo. Al contrario, proprio le prime tre novelle della prima giornata, l'incipit stesso del narrare, sono tre novelle, tre parabole defide intorno al credere. Ser Cepperello, con una falsa confessione, inganna un santo frate e muorsi, ed essendo stato un pessimo uomo in vita e morto, reputato per santo, e cioè è la credenza qui che fa la santità. La seconda, Abram Giudeo, da Giannotto di Civigny stimolato, va in corte a Roma e, veduta la malvagità dei chierici, torna a Parigi e facci cristiano, seconda novella, e qui non è l'opera degli uomini che fa la Chiesa, bensì lo Spirito Santo. Terza novella, Melchisedec giudeo, con una vela di tre anelle, cessa un gran pericolo dal Saladino apparecchiatogli, cioè il tranello del primato tra le tre religioni, oggi diremmo monoteiste, cioè la giudaica, la saracina o la cristiana. Ebbene, la novella, che sarà poi ripresa da Lessing nel suo Nathan il Saggio, dice che tutte e tre le religioni sono nello stesso valore, perché il credere non è per mano di uomo, ma dalla divina misericordia è la salvezza. Il grande affresco del Decameron non celebra dunque soltanto l'epopea del presente e dei suoi mercatanti, ma dà voce, dignità al corpo, alla donna, alla vicenda umana, per poter raccogliere tutto ciò che, diciamo così, ha vita in una sola sentenza, nel raccogliersi, insomma, intorno a ciò che dell'universo umano ne risalta le infinite risorse, celebrando la vita per saperla meglio donare come memoria del vivibile. Liberalità, avrebbe detto il mercatante del tempo, e la liberalità è forse il vero frutto di libertà. Si è parlato di un realismo lieto e condito di scherzosa letizia del Boccaccio. Il brano che ascolteremo è qualcosa di diverso e di più, poiché il realismo boccacciano è livido molto spesso, coi colori di Goya. È la carne che si mescola all'etame, al sudore, al lavoro che confina con la vita delle bestie. Un'altra novella, questa è quella di Frate Cipolla, troviamo uno degli amanti cacciato in una cesta di polli e al quale poi verrà pestato la mano da un asino che è rientrato perché dalla stalla va nella stanza accanto. E questa bestialità a cui l'umano è contiguo e che ogni tanto emerge prepotente dal Decamero.
Ma Guccio Imbratta, il quale era più vago di stare in cucina che sopra i verdi rami l'usignuolo, e massimamente se fante vi sentiva niuna, avendone in quella dell'oste una veduta, grassa e grossa e piccola e malfatta, con un paio di poppe che parean due ceston da letame e con un viso che parea de baronci, tutta sudata, unta e affumicata, non altrimenti che si gitti la voltoia, la carogna, lasciata la camera di Frate Cipolla aperta e tutte le sue cose in abbandono, là si calò. E ancora che d'agosto fosse, postosi presso al fuoco a sedere, cominciò con costei, che Nuta aveva nome, a entrare in parole e dirle che egli era gentile uomo per procuratore e che egli aveva dei fiorini più di 1099, senza quelli che egli aveva dare altrui, che erano anzi più che meno, e che egli sapeva tante cose fare e dire, che domine pure un quanche. E senza riguardare a un suo cappuccio sopra il quale era tanto un tume che avrebbe condito il calderon d'alto pascio, e a un suo farsetto rotto e ripezzato, e intorno al collo e sotto le ditella smaltato di sucidume, con più macchie e di più colori che mai drappi fossero tartereschi o indiani, e alle sue scarpette tutte rotte e alle calze sdrucite, le disse, quasi stato fosse il siri di Ciastiglione, che rivestirla voleva e rimetterla in arnese e trarla di quella cattività di stare con altrui e senza gran possession, d'avere ridurla in speranza di miglior fortuna e altre cose assai, le quali, quantunque molto affettuosamente le dicesse, tutte in vento convertite, come le più delle sue imprese facevano, tornarono in niente.
Classici italiani. Boccaccio. Sono intervenuti Carlo Ossola e Gilda Morra. Roberta Petrozzi ha letto dall'introduzione alla giornata prima e dalla novella di Frate Cipolla nella sesta giornata del Decameron di Giovanni Boccaccio. Consulenza musicale di Giovanni Conti. Guillaume de Machaut, Espérance. Guillemette Laurent, soprano. Ensemble Fuoco e Cenere. Jai Bernfeld, direttore. Da un'idea di Lorenzo Sganzini. Un progetto di Carlo Ossola. Con la partecipazione degli studenti del Master in Letteratura e Civiltà Italiana dell'USI. Regia tecnica Alyosha Cattaneo. A cura di Daniela Fornaciarini. Con la collaborazione di Marco Maggi. Produzione RSI, Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Classici italiani. Da Francesco d'Assisi a Italo Calvino. Una produzione RSI, Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Boccaccio. Con Franco Cardini e Marco Maggi. Seconda parte.
Da ragazzo, da quando ho potuto leggere le prime cose, mi sono reso conto, magari oscuramente, che dietro a Boccaccio c'era qualcosa di fortemente analogo alla Divina Commedia, che Boccaccio era l'uomo della Comédie humaine, avrebbe detto Balzac, nel senso che era colui che riusciva a tradurre le realtà del mondo medievale, ma anche realtà di un'umanità che tutto sommato forse è fondamentalmente sempre la stessa, in termini di profondissima comprensione dietro gli aspetti divertenti, qualche volta perfino osè, di una parte della sua prosa. Ecco, mi affascinava questo apparente paradosso e io ritenevo che dietro questo paradosso apparente ci fosse una profonda e fortissima coerenza. Boccaccio è l'uomo che vive la rottura del mondo medievale, il fallimento delle borghesie del suo tempo che stavano ascendendo e che avevano cercato di fondare un modello, poi arriva la peste nera e la peste nera spazza via tutto e in realtà c'è bisogno di ricostruire la società. Ecco, mi ha sempre affascinato la forza con cui alcuni pochissimi personaggi evidentemente eletti di genio superiore riescono a interpretare profondamente le esigenze del suo tempo, anche se forse non se ne rendono nemmeno loro fino in fondo conto. Boccaccio avrebbe forse potuto provare a scrivere un grande trattato filosofico-teologico oppure una grande opera come quella stessa di Dante, no, invece ha deciso di scrivere delle novelle che poi in realtà si possono anche raccontare una per una, e infatti delle 100 novelle che sono veramente una più bella e più profonda dell'altra, a dir bene la gente colta ne conosce una decina, magari quelle un po' più scollacciate e non conosce il resto, ma se si riesce a penetrare la natura profondamente coerente del Decameron, è questo che mi ha colpito, si capisce anche come un grande studioso, un grande scrittore, un grande genio della nostra cultura sia riuscito a capire lo spirito del tempo e a capire anche quello di cui il suo tempo aveva bisogno, cioè una ricostruzione civile. Quella che mi è più cara è la novella di Federico degli Alberighi, un pazzo che spende tutto quello che ha per un amore impossibile, che poi arriva per la mafia che l'ha sempre maltrattato, eccetera, a uccidere perfino il suo compagno più caro, che è il falcone da caccia, e che alla fine viene ricompensato e la mafia finalmente lo ama a sua volta, eccetera, ma non è il lieto fine che mi interessa questa capacità, che io credo sia una delle più alte dell'essere umano, di poter sacrificare tutto, anche se stessi, per una cosa in cui si crede profondamente o che si vuole profondamente. Questa mi è sempre sembrata una lezione di vita di una vertiginosa profondità.
Egli, con tutto che la sua povertà fosse estrema, non s'era ancor tanto avveduto quanto bisogno gli facea che egli avesse fuor d'ordine spese le sue ricchezze. Ma questa mattina, niuna cosa trovandosi di che potere onorar la donna, per amor della quale egli già infiniti uomini onorati avea, il fera vedere. E oltremodo angoscioso, se costesso maledicendo la sua fortuna, come uomo che fuor di sé fosse or qua e or là trascorrendo, né denari né pegno trovandosi, essendo l'ora tarda e il desidero grande di pure onorar d'alcuna cosa la gentil donna, e non volendo nonché altrui ma il lavorator suo stesso richiedere, gli corse agli occhi il suo buon falcone, il quale nella sua saletta vide sopra la stanga. Perché, non avendo a che altro ricorrere, presolo e trovatolo grasso, pensò lui essere degna vivanda di cotal donna. E però, senza più pensare, tiratogli il collo, a una sua fanticella il fe prestamente, pelato e acconcio, mettere in uno schedone e arrostir diligentemente. E messa alla tavola con tovaglie bianchissime, delle quali alcuna ancora avea, con lieto viso ritornò alla donna nel suo giardino, e il desinare che per lui farsi potea disse essere apparecchiato. Laonde la donna con la sua compagna levatasi andarono a tavola, e senza saper che si mangiassero, insieme con Federigo, il quale con somma fede le serviva, mangiarono il buon falcone.
Ma come potrei io mai soffrire di partirmi da te, cavo pur tanto?
La lettura di Franco Cardini mette in evidenza l'universalità del Decameron. Vittore Branca ha avvicinato il Decameron di Giovanni Boccaccio alla commedia di Dante, nel suo passare dall'inferno di Ser Ciappelletto al paradiso di Griselda. È davvero una comédie humaine permeata da profonda comprensione per tutti gli innumerevoli personaggi che vi appaiono, dai più ignobili ai più nobili. Il Decameron è anche, per la storia della letteratura europea, un luogo universale in cui si ritrovano molteplici ed infinite virtualità narrative. Basti pensare alla fortuna della novella scelta da Franco Cardini, quella di Federigo degli Alberighi e del suo falcone, anche verso il teatro. Pensiamo all'adattamento teatrale di Lope de Vega, ma pensiamo anche che nel 1776 sarà Goethe a pensare, senza realizzarlo, ad un adattamento teatrale della novella. Universalità di virtualità narrative che si ritrova, ad esempio, nel paragone fra la novella della quinta giornata del Decameron e la riscrittura che ne fa La Fontaine nei suoi Contes. Qui il dolore della madre va in secondo piano, mentre in primo piano, come ci si aspetterebbe all'interno della società di corte in cui La Fontaine vive e che egli vuole guidare i valori della galanteria, qui viene in primo piano la suprema galanteria, appunto, di Federigo degli Alberighi. Rimane tuttavia per noi l'immagine abbagliante di un sacrificio volontario, officiato, scrive Boccaccio con lieto viso, che oltrepassa, offre di più di quanto richiesto. E con questa immagine abbagliante, ancor più abbagliante, l'idea della fiducia che quel gesto di Federigo richiede.
Ma come potrei io mai soffrire di partirmi da te, cavo pur tanto, che senza te mi par ogni or morire, essendo teco non so già mai quanto più ben mi possa. Pianto, issa la vita mia, la
Con il Decameron Boccaccio scrive il primo libro europeo delle letterature volgari. Lo ha scritto Vittore Branca, che alla fortuna di Boccaccio e del Decameron ha dedicato molti contributi anche in riferimento alle arti figurative. Scrive Branca: era la prima volta, con il Decameron, che un'opera scritta in una delle lingue della nuova civiltà cristiana e medievale suscitava un entusiasmo e un interesse così profondi e così estesi geograficamente e socialmente, da sollecitare trascrizioni negli idiomi della nuova Europa civile. A differenza di altri capolavori delle letterature nazionali, dalla Chanson de Roland alla Commedia, dalle rime del Petrarca ai racconti di Canterbury, di Chaucer, opere che per lungo tempo rimasero chiuse nell'ambito culturale di origine, il Decameron diviene prestissimo patrimonio comune della cultura europea. In realtà questa prima diffusione non riguarda da principio il Decameron, in quanto è soprattutto il Boccaccio umanista ad essere conosciuto, con il De Mulieribus Claris, che ad esempio influenza il Livre de la Cité des Dames di Christine de Pizan, o il De Casibus Virorum Illustrium, o ancora con la Genealogia Deorum Gentilium. Tuttavia è molto precoce anche la fortuna del Decameron, dapprima attraverso i canali della Repubblica delle Lettere umanistica, pensiamo alla traduzione che dell'ultima novella del Decameron, quella di Griselda, da Francesco Petrarca, e sul suo esempio molti altri umanisti traducono singole novelle del Decameron in latino, pensiamo a Leonardo Bruni Aretino, a Loschi, al Fazio. E tuttavia giungono prestissimo traduzioni integrali dell'opera. In francese Laurent de Premierfait inizia a tradurre il Decameron nel 1411 e lo completa 3 anni dopo. Sempre in Francia sarà importante la traduzione promossa da Marguerite de Navarre, la quale a sua volta scriverà l'Eptameron, che è un rifacimento, una ripresa del Decameron di Boccaccio nella nuova situazione del Cinquecento francese. Intanto il Decameron viene tradotto in catalano, 1429, in tedesco 1472-73, senza la cornice, tuttavia, in castigliano 1496, in inglese 16 novelle vengono tradotte nel Palace of Pleasure di William Painter nel 1566, sino all'opera integrale nel 1620, quando già tuttavia in Inghilterra il Decameron era stato in parte riscritto da Shakespeare, che si ispira ad alcune novelle per, in particolare, Tutto è bene, ciò che finisce bene, ma la tradizione di riscritture del Decameron tocca anche la Spagna con Lope de Vega e la stessa Francia. Circa un terzo dei racconti di La Fontaine sono tratti da novelle del Decameron, e questa tradizione, questa linea Boccaccio-La Fontaine giungerà sino a Jacques Prévert, il quale, traducendo il Decameron, gli darà il titolo Conte de Boccace, un po' come i Conte de La Fontaine. È difficile riconoscere all'interno della enorme fortuna europea del Decameron, soprattutto a partire dal 600, quali sono i momenti più importanti. Tuttavia mi proverò ad indicarne alcuni soltanto. Per quanto riguarda il 700, in particolare, è opportuno ricordare primo romanzo a cornice nella letteratura tedesca, le conversazioni di emigrati tedeschi che appaiono nel 1795 sulla rivista Die Horen di Schiller, opera di Goethe, con le quali appunto Goethe si vanta di aver introdotto il racconto a cornice nella letteratura tedesca. Ma in terra germanica è altrettanto importante il rifacimento della terza novella della prima giornata del Decameron, nel Nathan il saggio di Lessing, il quale presenta una delle più alte apologie della tolleranza religiosa, proprio ispirandosi a Boccaccio. Cito soltanto la conclusione dell'apologo nel Nathan il saggio di Lessing: ognuno faccia gara per dimostrare alla luce del giorno la virtù della pietra nel suo anello. Ricordiamo che in origine era la novella delle tre anella del Decameron. E aiuti la sua virtù con la dolcezza, con indomita pazienza e carità, e con profonda devozione a Dio. Quando le virtù degli agnelli appariranno nei nipoti e nei nipoti dei nipoti, io li invito a tornare in tribunale fra 1000 e 1000 anni. Sul mio seggio siederà un uomo più saggio di me e parlerà. Andate, così disse quel giudice modesto. Nell'Ottocento troviamo un'altra ripresa illustre del Decameron in un poemetto di John Keats, scritto nel 1818. Il titolo è Isabella or the Pot of Basil, Isabella o il vaso di basilico, e naturalmente riprende la novella di Elisabetta da Messina, Decameron, quarta giornata, quinta novella. È una riscrittura in versi, in quanto si tratta di un poemetto in ottave, il quale ricalca molto da vicino il sistema dei personaggi e la sequenza di azioni della novella di Boccaccio. Fa eccezione l'ambientazione fiorentina piuttosto che siciliana, come nell'originale trecentesco, in quanto questo poemetto uscì in una collezione di racconti curata da John Hamilton Reynolds intitolata Gardens of Florence, i giardini di Firenze. Dicevo della profonda continuità, della profonda fedeltà di Keats rispetto a Boccaccio. Ci sono però alcuni aspetti per i quali l'impronta romantica del poeta inglese si fa sentire, in particolare nella caratterizzazione del personaggio di Lorenzo, l'amante, e della sua amata che da Elisabetta diventa Isabella. Non è più l'opposizione fra persone appartenenti a ceti sociali diversi, ma in questo caso è opposizione fra l'individualità geniale del poeta romantico e da una parte e dall'altra parte l'avida grettezza della società che lo circonda, rappresentata dai fratelli di Elisabetta, che da tre diventano due, e anch'essi, come nell'originale di Boccaccio, animati da quella che Branca chiamava una avida ragione di mercatura. Questo eroe romantico, Lorenzo, nella stanza decima sale su un colle ed eleva un canto al tramonto. Sono immagini che evocano i quadri di Caspar Friedrich, per esempio. Oppure, dopo una notte d'amore, stanza ventitreesima, contempla nel silenzio l'aurora. Ma ancor più romantica è l'elegia cimiteriale che ascolteremo alla fine, un'elegia cimiteriale in cui Elisabetta canta la morte dell'amato Lorenzo, allontanandosi da quello che Giovanni Geto aveva riconosciuto come essere la matrice della scena in cui Elisabetta si china sul cadavere dell'amato, nella quale appunto Giovanni Geto aveva letto tracce del culto medievale delle reliquie. Qui al contrario un'elegia scritta in un cimitero. Ma la distanza di Keats rispetto a Boccaccio si sente soprattutto nella morale che gli attribuisce a questa vicenda. L'assunto dell'intera giornata quarta del Decameron, dedicata a coloro i cui amori ebbero infelice fine, è in qualche modo ribaltato da John Keats. Stanza dodicesima, verso 1, si chiede il poeta, furono dunque infelici, esser non può. È naturale che alla concezione dell'amore boccaccesca se ne è sostituita un'altra, la concezione romantica dell'amore su cui Denis de Rougemont ha scritto pagine esemplari, un amore che si appaga del proprio innamoramento. Per venire al Novecento, è la grande linea questa che si inizia nel 1904 con un saggio di Hermann Hesse su Boccaccio. Il primo libro di Hermann Hesse è una monografia su Boccaccio e che giunge sino alla ripresa cinematografica nel Decameron di Pierpaolo Pasolini. E tuttavia vorrei concludere con una curiosa opera che appare alla fine del secolo XIX, tra 1884 e 1887. L'opera ha il titolo Nouveau Decameron. È un'opera collettiva, scrivono novelle per questo volume Guy de Maupassant, Alphonse Daudet, Edmond de Goncourt, Émile Zola, Anatole France. Si tratta di un'opera scandita come il Decameron in 10 giornate e tuttavia in questo Nouveau Decameron, nei suoi emblemi e nei suoi luoghi, la modernità celebra il Decameron tra i libri fondatori dell'identità europea moderna. Possiamo scorrere i temi delle 10 giornate e vi troveremo l'atelier, la vita mondana, la strada, il teatro, gli amori lontani e quelli casti e, per finire, un baudelairiano ideal.
Quando fu giorno chiaro, ella aveva disposto come si sarebbe recata al bosco in gran segreto. Come avrebbe potuto trovare quel morto, sì prezioso e caro, e a lui cantare la ninna nanna estrema. Come la sua breve assenza potesse non destar sospetti, mentre ella avrebbe saggiato la verità del sogno. Decisa, prese con sé una vecchia nutrice e si recò in quel lugubre bosco catafalco. Ella guardava nel terriccio smosso di recente, come se un solo sguardo dicesse tutti i suoi segreti. Chiaramente vedeva, come altri occhi potrebbero vedere pallide membra in fondo a un pozzo di cristallo. Sul luogo del delitto, ella parea cresciuta, simile a un giglio nato nel vallone. Poi, col suo coltello, d'un subito si mise a scavare con più ardore di quanto facciano gli avari. Tosto scavò un guanto sudicio, sul quale la sua seta aveva giocato in fantasie di porpora. Lo baciò con un labbro più che pietra freddo e se lo pose in seno, ove si asciugò. E gelò completamente fino all'osso quelle dolcezze create a quetare un pargolo piangente. Poi riprese il lavoro. Ne arrestò la fatica, se non per respingere a tratti il velo dei capelli. La vecchia nutrice le stava accanto, stupefatta, finché il suo cuore sentì pietà fino al suo centro, vedendo un così tristo faticare. E così si inginocchiò, con le chiome canute, e mise le sue scarne mani alla cosa orrenda. 3 ore faticarono a questo rude lavoro. Infine sentirono il nocciuolo della fossa, ed Isabella non batté i piedi, non vaneggiò. Ah, perché tutti questi verminosi casi? Perché indugiare sull'aperta tomba così a lungo? Oh, la grazia del romanzo antico, il semplice lamento del canto di un giullare. Gentil lettore, alla vecchia novella dà uno sguardo, poiché qui, in verità, non si convien davvero dire: volgiti al vero e proprio racconto e godi la musica di quella pallida visione, con acciaio ben più ottuso della spada di Perseo. Esse recisero non di un mostro il capo informe, ma una testa, la cui grazia bene si accordava con la morte, come con la vita. Dissero i bardi antichi che amore non muore mai, ma vive, sire immortale. Se amore, fatto persona, fosse mai morto, Isabella lo baciò, gemendo piano. Era amore, freddo, morto sì, ma non detronizzato.
Classici italiani, Boccaccio. Sono intervenuti Franco Cardini e Marco Maggi. Roberta Petrozzi ha letto dalla novella di Federigo degli Alberighi nella 5ª giornata del Decameron. E Ottave da Isabella o il vaso di basilico di John Keats. Consulenza musicale di Giovanni Conti. Ottorino Respighi da 5 canti all'antica. Leonardo Lisi, tenore. Reinhild Maes, pianoforte. Da un'idea di Lorenzo Sganzini. Un progetto di Carlo Ossola. Con la partecipazione degli studenti del Master in Letteratura e Civiltà Italiana dell'USI. Regia tecnica Alyosha Cattaneo. A cura di Daniela Fornaciarini. Con la collaborazione di Marco Maggi. Produzione RSI, Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani.